Storie Libere presenta.
Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, mercoledì 24 maggio 2023. Come sempre in voce Massimiliano Coscia, e quest'oggi andiamo a proporre un contenuto speciale. Intervista ad Oleksandra Matičuk, premio Nobel per la pace, avvocata ucraina, leader dell'Organizzazione dei diritti civili con sede a Kiev, il Centro per le libertà civili, che appunto dall'Accademia di Svezia ha ottenuto nel 2022 insieme a Memorial il Nobel per la pace. Matičuk ha iniziato nel corso del tempo a lavorare con le istituzioni internazionali come l'OCSE, come l'ONU, e durante la violenta repressione delle manifestazioni di Euromaidan nel 2013 ha fondato Euromaidan SOS, un servizio di tutela legale per le vittime della repressione del governo Yanukovych a Kiev e in tante altre piazze ucraine. Da quel momento in poi Oleksandra Matičuk ha condotto moltissime campagne di mobilitazione internazionali per far conoscere le condizioni dei detenuti illegali in Crimea occupata dai russi e nel Donbass, e successivamente nel giugno del 2021 è stata nominata nel Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura. C'è da sottolineare appunto che è stata la prima donna ucraina ad essere candidata all'interno di un organo delle Nazioni Unite. Nel corso del tempo ha rivestito un ruolo informale di ambasciatrice contro i crimini di guerra nel Donbass, e dopo appunto l'invasione criminale di Vladimir Putin del febbraio del 2022 questo impegno si è intensificato, e fino appunto al 2022, al appunto conferimento del premio Nobel per la pace insieme ad Ales Babayaric, che è l'organizzazione russa Memorial, e anche qui Oleksandra è stata la prima cittadina ucraina insignita di un tale riconoscimento. Un'intervista quindi molto importante, che ci porta all'interno di alcune questioni dirimenti e fondamentali della storia recente del nostro continente, e soprattutto ci porta all'interno di un conflitto con tutti quanti gli annessi e connessi, i crimini di guerra, con tutto il portato delle sofferenze che abbiamo spesso raccontato dalle pagine dei giornali, ma che oggi possiamo ascoltare dalla testimonianza viva di una grande protagonista del nostro tempo. Buon ascolto.
Oleksandra
Matičuk.
Yes.
I know it's difficult.
We ask that.
But I for the speaking I inserted the auricular and I spelling your surname, okay?
It's a problem because it's written in correct way in English.
Yes.
And they make problem for everybody to,
yes, yeah, yes,
to spell my surname.
I had that with your thing writing on.
Ok, l'assegnazione del premio Nobel è stato un risultato importante, è un risultato che ha aperto gli occhi dell'opinione pubblica su quanto avviene in Ucraina e su quello che avviene in Russia. Cosa a suo avviso deve fare la comunità internazionale ancora in questi giorni e nei prossimi mesi per sollevare definitivamente le responsabilità contro Vladimir Putin e contro il Cremlino?
When large-scale invasion started, the civilized world told
Quando è iniziata l'invasione su larga scala, il mondo civilizzato ha detto: aiutiamo l'Ucraina a non perdere. E l'Ucraina ha iniziato a ricevere le prime armi per difendersi. Ma ora è il momento di passare a un'altra narrativa. Aiutiamo l'Ucraina a vincere velocemente. C'è un'enorme differenza tra aiutiamo l'Ucraina a non perdere e aiutiamo l'Ucraina a vincere velocemente. Perché senza avere un obiettivo comune, non possiamo avere una strategia comune. Perché lo dico? Perché ora è il momento di farlo. e perché abbiamo passato un anno a parlare di carri armati, Leopard, di jet da combattimento e molte altre questioni. Per gli ucraini, però, il tempo significa urgenza. Il tempo si traduce in numerosi morti sul campo di battaglia nei territori occupati e non abbiamo tempo per aspettare.
Ok, credo che quando si parla del raggiungimento di una pace giusta non si possa fare a meno che pensare ad una giustizia per i crimini di guerra commessi e una giustizia che renda le vittime, i familiari delle vittime di guerra consapevoli che il sacrificio dei loro cari non è stato vano. In questo momento storico siamo di fronte ad un'incriminazione per Vladimir Putin davanti al Tribunale dell'Aia e ancora però nel dibattito pubblico anche occidentale c'è una sorta di giustificazionismo nei confronti della dittatura russa e delle azioni di guerra russe. Spesso viene utilizzato anche il paragone con le azioni che l'esercito ucraino compie sul territorio. Ecco, da questo punto di vista, come far comprendere ancora una volta, non tanto ai governi, ma alle opinioni pubbliche, che quello che ci stiamo in qualche modo giocando in Ucraina è un pezzo del futuro dell'Europa?
All this hell which we now face in Ukraine is the result of total impunity which Russia enjoyed for decades.
Tutto ciò che stiamo affrontando in Ucraina è il risultato della totale impunità commessa dalla Russia per decenni. Le truppe russe hanno commesso crimini orribili in Cecenia, Moldavia, Georgia, Mali, Siria, Libia e non sono mai state punite. Ciò ha portato a una situazione in cui la Russia ha iniziato a credere di poter fare ciò che vuole e non vi è alcuna giustificazione per tale azione. Non c'è motivo di costringere le persone a scendere in cantina e a sparare alla gente, non c'è motivo di utilizzare i carri armati per disperdere i corpi nelle strade, non c'è motivo di irrompere in casa di qualcuno uccidendo il proprietario e violentando sua moglie davanti ai propri figli. Non c'è alcuna necessità militare in certe azioni. La Russia si è sempre macchiata di crimini orribili perché ha potuto. Ecco perché lottiamo per la giustizia, perché solo con la giustizia si può ottenere una pace sostenibile nella nostra parte del mondo, dove per decenni la Russia ha usato la guerra come strumento per raggiungere i suoi interessi geopolitici attraverso i crimini di guerra.
La recente visita del presidente Zelensky a Roma in Italia ha nuovamente acceso i riflettori sulla vicenda relativa alla sottrazione dei minori da parte dell'esercito russo nei territori ucraini. Il Vaticano si è detto disponibile ad una mediazione con il governo del Cremlino per riuscire a riportare a casa i minori, ma più tempo passa e più chiaramente questi bambini, queste bambine in qualche modo perdono le speranze di ritornare a casa. Ecco, state immaginando come gestire questa transizione una volta che questa situazione sarà risolta? Immaginiamo centinaia di migliaia di bambine e bambini con un trauma enorme rispetto a quello che stanno vivendo. Come immaginate il futuro per questi ragazzi e per queste ragazze?
The problem is that Russia uses war crimes at the massacre of her fear. Russia deliberately.
Il problema è che la Russia usa i crimini di guerra come metodo per infliggere deliberatamente dolore ai civili. È un metodo attraverso il quale la Russia cerca di spezzare la resistenza della gente e di dividere il paese. Ciò porta a una situazione in cui milioni di persone soffrono e necessitano di assistenza psicologica. E questo ci ha spinto a cercare una soluzione su come affrontare questo problema, perché milioni di persone non hanno accesso alle cure psicologiche Questo cosa significa? Significa che dobbiamo dare una priorità alle categorie di persone che hanno bisogno di tale assistenza psicologica più di altre, come ad esempio le persone che sono sopravvissute alla prigionia russa e sono state sottoposte a torture orribili, e dico davvero orribili. Ho parlato con persone che sono state picchiate, stuprate, schiacciate in scatole di legno e cui hanno rotto le dita, staccato le unghie, che sono state torturate con elettricità e tutte le altre forme di tortura che si possono immaginare. Parallelamente, però, dobbiamo aumentare quella che è la consapevolezza generale tra gli ucraini su come fornire assistenza psicologica a loro stessi, quindi a noi stessi. Essere più sensibili ai segnali inviati dal proprio corpo, farne una routine quotidiana. È una necessità quando si è in guerra e ogni giorno si vive nell'incertezza più totale. Non sappiamo cosa succederà questa sera alla nostra famiglia.
Ecco, siamo quasi in conclusione. Le ultime due questioni, le ultime due domande. Abbiamo parlato dei crimini di guerra. Tra i protagonisti dei crimini di guerra in Ucraina c'è senza dubbio la Brigata Wagner. In queste ore, dopo diciamo che la battaglia di Bakhmut si è intensificata e ancora gli esiti sono in qualche modo incerti da un punto di vista militare, Prigozhin, il capo di Wagner, ha annunciato un disimpegno dall'Ucraina verso l'Africa. Ecco, ma ancora oggi le istituzioni europee non hanno inserito formalmente la Brigata Wagner, il gruppo Wagner, all'interno delle organizzazioni terroristiche, perché la procedura è molto lenta. Cosa si sente di chiedere alle istituzioni europee in questa fase così delicata? Perché sappiamo che non è solo una posizione simbolica quella di inserire Wagner tra i terroristi, e quello che Wagner fa sui territori, non solo in Ucraina ma anche in Africa, è a tutti gli effetti terrorismo.
We need from European institutions and from national governments to name the things what they are.
Abbiamo bisogno che le istituzioni europee, i governi nazionali, chiamino le cose per quello che sono. La Russia usa il terrore contro i civili per ottenere il controllo sui territori, esterminano deliberatamente le persone attive localmente? Sì, stiamo parlando di preti, giornalisti, volontari, artisti, sindaci. Il gruppo Wagner è uno dei più crudeli nell'uso di questo terrore. Lei lo sa che reclutano criminali dalle carceri russe per prendere parte alla guerra russa contro l'Ucraina. Inoltre usano questa crudeltà come fonte appunto per arrivare alla mente delle persone, all'animo. Ma denominando le azioni per quello che sono e riconoscendo quindi la Wagner come un'organizzazione terroristica, si potrebbe limitare la loro possibilità di ottenere denaro da diversi continenti. E questo è qualcosa che doveva essere già fatto ieri.
Abbiamo parlato molto, diciamo, da un punto di vista politico e diplomatico di quanto sta avvenendo, ma una riflessione anche su quello che significa per te, su quello che significa per lei questo conflitto e come stai vivendo questi mesi, perché diciamo, immagino che non sia non solo facile, ma diciamo aumenti ogni giorno di più il carico di dolore, di ansie, di aspettative intorno non solo alla fine del conflitto, ma diciamo alla fine giusta di questo conflitto.
È difficile. Non puoi essere preparato per un'invasione su larga scala. Ho documentato il tutto sin dall'inizio della guerra, ma anche io, con tutta la mia conoscenza, tutta la mia esperienza sul campo, non ero preparata a tanta crudeltà e dolore umano. È una guerra vera. È molto difficile sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale. Tutto ciò che chiamiamo vita normale, che solitamente diamo per scontato, come la possibilità di andare a lavorare e affrontare le faccende familiari, è scomparso in un attimo, è schiantato nel nulla. Tutto ciò che consideriamo normale nel XXI secolo, come inviare i razzi sulla Luna e ci consentono di fare magari viaggi su Marte. Si trasforma nel Medioevo, osservando cosa fa la Russia contro i civili, soprattutto contro le donne e i bambini. Non riesco ad esprimere come vivo questa situazione, non riesco ancora a trovare una parola adatta.
Il Quarto Potere termina qui per quest'oggi, grazie anche a Lucia Parrucci che ha aiutato a tradurre questa conversazione e grazie a voi che ci avete ascoltato e seguito fino a questo momento. Ci torniamo a risentire domani, sempre alle 7.45, sempre su Quarto Potere.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.